Cine Yang. Rubrica cinematografica, interviste e curiosità sul mondo del cinema. Un programma di Samuel Allegrini e Michele Storelli. Perché i film sono sogni che non dimenticherai mai.
Benvenuti, bentornati ad una nuova puntata di Cine Yang. Come tutti giovedì mattina noi siamo qui nella nostra saletta di registrazione di Radio Tadino a parlare di film. In quei fotogrammi che compongono tanti bellissimi film ci sono incastonati dei sogni e noi ve li raccontiamo, o meglio, noi li raccontiamo. Però poi c'è il super criticone Samuel che ci getta una luce speciale su tutti i film di cui parliamo. Benvenuto a Samuel Allegrini.
Grazie, bentornati a Cine Yang. Oggi finalmente finiamo gli anni 2000 e certo, 5 mesi a parlare di anni 2000, adesso iniziamo gli anni 2010, quelli con i film, quelli belli tosti da affrontare. Vabbè, iniziamo. Il primo film è Hugo Cabret, film del 2011, basato su un libro del 1931, diretto da Martin Scorsese. La trama parla di Hugo Cabret, questo ragazzino orfano che vive sulla torre dell'orologio di una stazione di Parigi, con un poliziotto che lui non esce quasi mai perché c'è un poliziotto che lo vorrebbe catturare e darlo a un all'orfanotrofio più vicino. Un giorno decide di lavorare per questo signore che riparava giocattoli, e lui conosce anche la figlia di questo riparatore di giocattoli, però che si scopre che anche lei era orfana, che è stata adottata, e perciò un giorno scoprono che quel vecchietto che riparava i giocattoli era il grande Georges Méliès, che era andato in rovina a causa della Grande Guerra e perciò aveva venduto tutto il suo studio perché aveva bisogno di soldi a quei tempi. E perciò loro, all'inizio George non ne vuole più sapere del suo passato, però pian piano inizia a riconoscere che a quei tempi era stato un grande. E il film finisce con Hugo che viene adottato da Georges Méliès e con la serata che si riscoprono i film di Georges Méliès.
Ma che quel simpatico vecchietto sia effettivamente Georges Méliès noi lo scopriamo soltanto alla fine insieme al protagonista, perché il film è anche una specie di giallo che arriva alla conclusione, alla scoperta dell'identità di questo vecchietto, passando per un oggetto iconico che è un automa, un robot che piano piano, pezzo dopo pezzo, nella sua costruzione rivela chi è appunto il vecchietto misterioso che abita nella stazione, che lavora nella stazione e che tanto incuriosisce il nostro protagonista Hugo Cabret. Che cosa simboleggia questo automa?
Perché all'inizio Georges Méliès, piuttosto di fare i film, perché a quei tempi non c'erano i film, prima di fare i film faceva gli spettacoli di magia, ma prima di fare gli spettacoli di magia faceva gli automi, ovvero questi antenati dei robot. Solo che l'automa che si vede nel film era rotto perché lui aveva smontato i pezzi estetici per fare la cineprese, e poi quello che rimaneva l'aveva regalato a un museo che però è andato in fiamme e l'automa venne ripreso dal padre di Hugo Cabret e poi sopperso di Hugo Cabret.
La costruzione dell'automa va di pari passo con lo svelamento dell'identità di Georges Méliès, ma anche con la presa di consapevolezza da parte di Hugo Cabret di chi effettivamente lui è, perché poi questo automa gli era stato lasciato dal padre, finché Hugo Cabret non arriva alla considerazione che le macchine non hanno mai dei pezzi in più, hanno sempre l'esatto numero che serve. Così ho pensato che se tutto il mondo era un'enorme macchina, io non potevo essere in più, dovevo essere qui per qualche motivo, e questo deve valere anche per te. Quindi un bellissimo film che parla della presa di coscienza e della costruzione della nostra identità. Come si costruisce la nostra identità? Anche, se non soprattutto, con il cinema, con i film che vediamo. E questo film in particolare è talmente bello che è stato candidato a 11 premi Oscar e ne ha vinti.
Ne vince 5: miglior fotografia, miglior scenografia, miglior sonoro, miglior montaggio sonoro e migliori effetti speciali.
spiazzati da una luce senza futuro, altri si allungano, vorrebbero tenerti nel loro buio. Ti brucerai, piccola stella senza cielo, ti mostrerai, ci incanteremo mentre scappi in volo, ti sceglierai, dietro una scia, un soffio, un velo, ti staccherai, perché ti tieni su soltanto un filo, sai. Tieniti su, le altre stelle sono disposte, solo che tu a volte credi non ti passi, forse capiterà che ti si chiuderanno gli occhi ancora, o soltanto sarà una parentesi di una mezz'ora.
Secondo spazio di Cine Young, in una puntata che riprende le fila del discorso esattamente dove avevamo lasciato il discorso, cioè parlando dei film che escono dopo il 2010, perché noi siamo sempre scrupolosamente cronologici. E adesso doveva arrivare questo momento, il momento in cui parliamo di un film di un regista che io adoro, che è Guillermo del Toro, ma di questo film non so una cippa lippa. Quindi lascio la parola a Samuel, che ci dice tutto, anche il titolo del film.
Allora, Pacific Rim del 2013, film di sì, diretto da Guillermo del Toro, prende per farla semplice di perché esiste questo film. All'inizio lui doveva dirigere il Godzilla del 2014, solo che lui, visto che era stato rifiutato dai vari candidati, decide di farsi il suo Godzilla, ovvero Pacific Rim, che adesso ve l'andiamo a spiegare. Allora, la trama parla: il mondo è invaso dai kaiju, armi biologiche provenienti da altri pianeti per distruggere la Terra. terra. Vengono creati gli Jaeger, questi robot che sono stati creati per prendere schiaffi in faccia e calci nel sedere. Però un giorno questi kaiju si evolvono e distruggono quasi tutti gli Jaeger. E vanno a chiamare i capi del supremi, vanno a chiamare uno che è andato in Norvegia, anche un tempo aveva combattuto i più grandi kaiju di sempre, e viene richiamato per ritornare a combatterli. Perciò lui va a Singapore, incontra una tizia coreana e vanno su Jaeger Avengers. Gli Avengers non c'entrano niente su questo film, mi dispiace, non succede niente. Quindi veramente con questo Jaeger vanno a prendere schiaffi in faccia quelli evoluti, succede l'apocalisse in Malesia e Singapore. Però un giorno il nerd scopre che questi kaiju provengono dalla fossa delle Marianne, che si forma un buco chiamato Ostroga. E perciò il capo e tutti quanti vanno a distruggere questo buco, questo Ostroga. E però il capitano si sacrifica entrando nel buco e farlo esplodere, e perciò il mondo è salvo e tutte le barriere sono state abbattute.
Vabbè, io non ci ho capito niente, cioè ne so quanta prima. Allora, i kaiju che sono? Cioè, dove si comprano? Su che scaffale stanno del supermercato? Dove li trovo? Al banco gastronomia? Dove li trovo sti kaiju? Poi Jäger, c'ha a che fare qualcosa con lo Jägermeister? Che quello allora già c'aveva. Poi lo Ostroga. Allora, se io volessi buttare qualche studente particolarmente casinato, dov'è lo Ostroga? Quanto è profondo? Dove si trova?
Nelle fosse delle Marianne, come ho detto prima.
Allora, seguendo un po' quello che c'è scritto su Wikipedia, allora, Cerno Alfa, Coyote Tango, Romeo Blu, Horizon Brave, Gypsy Danger, Striker Eureka. Ma chi è sta gente? Che gente frequenti? Chi è? Dove si possono incontrare queste magnifiche creature? Chi sono? Spiegami.
Sono Jäger, ovvero robot basati sui fumetti, sui manga giapponesi, che Guglielmo del Toro li adorava quando era piccolo, e perciò li inserì su questo film per farli mandare a calci in sedere i kaiju.
Per pubblicizzare questo film, il 28 novembre 2012 è stato diffuso su internet un video virale dal titolo Breaking News Kaiju Attack, il quale mostrava una serie di notiziari annunciare un attacco di kaiju, quindi erano state interrotte le trasmissioni, avevano fatto passare per vero questo attacco di kaiju, e poi sono seguiti i trailer e dei manifesti che presentavano al mondo sti kaiju, che io ne vorrei vedere uno.
La colonna sonora del film è stata fatta niente po' di meno che da Ramin Djawadi, che specialmente per mio padre...
Da chi? Da Ramini?
Da Ramin Djawadi.
Ah, pensavo da Ramini, da Alessandro. Ciao Alessandro.
E chi è Ramini? Vabbè, a parte tizi che conosce soltanto Michele, voglio dedicarla a mio padre perché lui è un fissato col Trono di Spade, e questo Ramin Djawadi è quello che ha fatto la colonna sonora del Trono di Spade.
Ciao Alessandro Ramin Djawadi.
Chill out. ci prende per mano quando andiamo lontano, tu da me, io da te. Ed è lei, sempre lei, che ci inventa l'amore, sottilissima bugia, chi può dire quando è tua, sua, mia.
Ancora sto pensando ai kaiju e agli Jaeger, cioè quei personaggi strani, strambi che conosce e frequenta soltanto Samuel, che popolavano il film di Guillermo del Toro Pacific Rim. Ma è il momento di cambiare pagina, andiamo in Inghilterra e occupiamoci di un personaggio più carino, gentile, puccioso, tenerone. Chi è Samuel?
Paddington, film del 2014 diretto da Paul King. Cioè, per quelli giovani, Paul King è quello che ha fatto il film nuovo su Willy Wonka, per farla semplice. La trama parla di Paddington, questo orsetto che viveva in Perù, solo che dopo un terremoto la zia decide di portarlo in Inghilterra, che principalmente a Londra. Però lei non ci viene perché a Londra lei ci voleva andare tantissimo, solo che era anziana. Perciò Paddington andò in Inghilterra. All'inizio non lo voleva nessuno, era stato educato il meglio possibile, ma nessuno lo salutava e nessuno se lo considerava. Però la sera del primissimo giorno in Inghilterra l'adotta la famiglia Brown, all'inizio con il padre che dice: oh, una notte e poi via. Però decidono di farlo rimanere in famiglia. Apparente lui però era venuto in Inghilterra anche per un altro motivo, perché voleva incontrare l'esploratore che un tempo era andato in Perù, solo che è stato eliminato dall'associazione dei geografi perché non aveva portato un orso impagliato, perché è quello che facevano tutti i grandi esploratori inglesi. Però quello che rimane dell'esploratore è la figlia, che voleva Paddington per impagliarlo dignità al padre. Però Paddington non sapeva che la figlia voleva impagliarlo, perciò un giorno decide di andare con lei, perché i Brown l'avevano scaricato perché lui diceva di aver visto uno che era un elefante con la coda da serpente, che in verità era lei con la maschera a gas, e decide di andare con lei, solo che lei gli rivela tutto proprio al momento peggiore, ovvero quando lui non se l'aspettava, e viene sedato. Poi la famiglia Brown ci ripensa un pochino e decide di andarla a salvare, che l'avevano portata al Museo di Storia Naturale di Londra. Quando arrivarono lì, la famiglia Brown smaschera la figlia dell'esploratore e e viene condannata in tribunale, il giudice decide di dargli il lavoro peggiore che si poteva immaginare, ovvero lavorare nella fattoria che aveva messo sul padre quando lei era piccola, e veniva fatto proprio il lavoro peggiore, ovvero sparare il letame degli animali. E perciò Paddington decide di rimanere in Inghilterra e ogni giorno manda una lettera a zia Lucy, che sta in Perù in una casa di riposo per orsi.
Cappello rosso, impermeabile blu e valigia sotto braccio, l'orsetto Paddington è una istituzione in Inghilterra, e questo film ha meritato anche un sequel dove il cattivo era impersonato da Hugh Grant, ma in questo primo capitolo c'era già un cast d'eccezione dove si poteva vedere Hugh Bonneville, Sally Hawkins e poi premi Oscar Nicole Kidman e Jim Broadbent. E poi tanto è il successo di Paddington in Inghilterra che addirittura un giorno è stato ricevuto a prendere il tè niente po' di meno che a Buckingham Palace. Da chi, Samuel?
Dalla regina Elisabetta.
E lei, con un graziosissimo vestitino giallo e verde, serve all'orsetto Paddington un ottimo, un buonissimo tè. E l'occasione era data dal giubileo di platino della regina Elisabetta. Perché festeggiare il giubileo con tanti capi di stato quando puoi prendere il tè con l'orsetto più famoso d'Inghilterra? Io avrei fatto la stessa cosa.
Gira il mondo e giro te, mi guardi e non rispondo, perché risposta non c'è nelle parole. Bella come una mattina d'acqua cristallina, come una finestra che mi illumina il cuscino, calda come il pane, ombra sotto un pino, mentre da lontani stai con me forever. Lavoro tutto il giorno e tutto il giorno penso a te, e quando il pane forno va, lo tengo caldo per te. Ah, chiara come una bici, come un lunedì di vacanza dopo un anno di lavoro. Bella, forte come un fiore, dolce di dolore, bella come il vento che t'ha fatto bella, amore, gioia primitiva di saper viva, vita piena, giorni e ore, batti cuore pura, dolce ma riposa, dura come sposa, mentre da lontani stai con me forever. D'acqua cristallina, come una finestra che mi illumina il cuscino, calda come il pane, ombra sotto un pino, come un passaporto con la foto di un bambino. Bella come un tondo, grande come il mondo, calda di scirocco e fresca come tramontana, tu come la fortuna, tu così opportuna, mentre da lontani stai con me fuori.
Ultimo spazio di Cine Young, e ci eravamo tutti rilassati con l'orsetto Paddington, il tè delle 5, la regina Elisabetta, l'Inghilterra, le buone maniere, e adesso no, tocca riandare a finire in mezzo a quei dinosauri carnivori, cattivi, brutti e sporchi e cattivi che sono quelli protagonisti di Jurassic World.
Allora, per farla semplice, il film c'entra qualcosa con Jurassic Park perché è imparentato, è dello stesso franchise per gli inglesi, ma noi ne faremo film a parte perché la saga di Jurassic Park si divide, sono 6 film, si divide in 3, quella di Jurassic Park che ne avevamo parlato 7 milioni di mesi fa, e adesso parliamo della trilogia Jurassic World, e per questo partiamo con il primissimo del 2015 diretto da Colin Trevorrow con l'interprete, se siete fan della Marvel, Chris Pratt. La trama parla che il giorno di John Hammond finalmente si avvera Jurassic World con attrazioni sempre più grandi e sempre più cattive. Però Simon Masrani, il direttore, vuole di più e perciò creano il primissimo ibrido mai fatto nella storia umana, ovvero l'Indominus Rex, che aveva la corpo di un T-Rex però ci aveva la mente di un Raptor. Un giorno, cosa più bella non poteva succedere, scappa dal suo recinto, che ancora non era stato aperto al pubblico, e insomma tutto il film ruota, ci sono due storie. Da una parte ci sono i nipoti di Claire, ovvero di dirigente scientifica del parco, Zach e Gray Mitchell, che vanno, che devono sopravvivere agli attacchi dell'Indominus Rex, che è libero e va libero per tutta l'isola, e poi dall'altra parte c'è la squadra di Claire e Owen, quello di Chris Pratt, che in questo film addestra 4 velociraptor blu, Charlie, Delta ed Echo, e loro devono andare a cercare di uccidere in tutti i modi l'Indominus Rex. So che succede l'apocalisse, i pterodattili fuggono dalla prigione, i raptor 3 schiattano e solo blu sopravvive, il T-Rex viene liberato, final battle incredibile, e alla fine l'Indominus Rex non lo uccide il T-Rex, ma lo uccide il Mosasauro, un dinosauro acquatico.
Io sostengo sempre che il peggior male dell'umanità sia il troppo tempo libero. Adesso questi, invece che risuscitare i dinosauri e incrociarli tra loro, ci avranno di meglio da fare. Però
no,
le incrociate,
niente.
No, niente. Vabbè, allora incrociate i dinosauri.
Allora, però pensate che è finita qua, ma no! Beh, volevi! Invece no, hanno fatto altri due film. Il Regno Distrutto del 2018, detto da Juan Antonio Bayona, perché nome più semplice non esiste su questo pianeta, che praticamente parla di loro che devono invece, al posto di uccidere un dinosauro in questione, devono salvarli tutti quanti, manco un'idea del genere. Però si scopre che l'azione per salvarli in realtà dovevano essere erano andati in una mansione per venderli al mercato nero, e ovviamente creano anche un altro ibrido, perché ovviamente gli ibridi ci piacciono tanto, ovvero l'Indoraptor, che aveva invece il corpo da Raptor e la mente da T-Rex, proprio l'inverso. E loro anche lì devono uccidere l'Indoraptor, e finisce con i dinosauri che se ne vanno liberi per tutto il mondo. E poi l'ultimo film, che ha fatto un po' schifosire tutti, ovvero Jurassic World il Dominio, che sicuramente a me mi è piaciuto un botto perché è la finale della saga, ma invece no, esce pure il quarto, santo cielo!
No, santo cielo, lo dico io che ancora questi film dei dinosauri non sono finiti.
Allora ragazzi, commento triste per tutti: su Jurassic World 4 non ci sarà Chris Pratt. Piango lacrime di amare.
Mi verrebbe da dire chi se ne frega, ma siamo arrivati alla fine della puntata e quindi devo dare l'appuntamento alla prossima, giovedì prossimo, quando continueremo a parlare dei film post 2010, e quindi ci vediamo, ci sentiamo la prossima settimana
con nuovi film, nuovi capolavori e molto altro. Adesso vi dico due frasi che mi piacciono un botto. Abbiamo bisogno di più denti. Buona bella.
Cine Young. Rubrica cinematografica, interviste e curiosità sul mondo del cinema. un programma di Samuel Allegrini e Michele Storelli. Perché i film sono sogni che non dimenticherai mai.